Radio Il Discobolo vi invita ad ascoltare. Zibaldone. Un programma ideato e condotto da Sandro Alba.
Cari amici e ascoltatori, un saluto da Sandro Alba. Nell'Iliade, per scongiurare il conflitto con gli Achei, Antenore implora i troiani affinché restituiscano Elena al marito Menelao, ma nessuno gli dà retta. Da molti autori classici e medievali, Antenore è indicato come un traditore. Avrebbe infatti tradito i troiani e consegnato ad Ulisse e Diomede il palladio, talismano dell'invincibilità troiana, ricevendo in cambio la salvezza per sé e la sua famiglia. Per questo Dante Alighieri, nella parte finale dell'Inferno, chiamò Antenora il girone dove sono puniti i traditori della patria. E apriamo con queste informazioni, altrimenti non capiremmo il significato della parola Antenora e perché quel luogo terribile dell'inferno sia chiamato così in memoria di questo Antenore, definito dalla storia, tramandato dalla storia come un traditore. Ora questo girone dove Dante si trova insieme a Virgilio ospita appunto i traditori e ascoltiamo insieme l'introduzione che ne fa Vittorio Gassman e la sua lettura.
Difficile, delicato, un po' imbarazzante addirittura per qualunque interprete attaccare il 33esimo dell'inferno, perché appena tu dici la bocca sollevò, c'è sempre in sala qualcuno che, conoscendo bene questo celeberrimo verso, lo mormora o apre la bocca. Comunque il verso ci introduce potentemente nell'aria tra l'umano e il ferino di questo dolore non bagnato da nessun consolo di pietà. È la storia di Ugolino, il quale resse la signoria di Pisa, poi i ribelli lo detronizzarono, lo imprigionarono e fu fatto morire, soprattutto nell'insistenza dell'arcivescovo Ruggieri, nella torre insieme ai suoi figli. Dell'arcivescovo Ruggieri è il cranio che Ugolino, abbiamo visto alla fine del 32esimo, mordere selvaggiamente. E qui non c'è bisogno di spiegare, perché il racconto è conosciuto e molto chiaro nei suoi terribili passaggi, i presagi, la porta, la torre, le cagne del sogno e poi i figli, Anselmuccio che dice: padre, guardi, sì, guardi così che c'è, Daddo che muore disteso ai piedi, padre, perché non mi aiuti, e tutti i figli morti. E alla fine, qui c'è stato un lungo, perpetuo dibattito, forse inutile, se Ugolino finì per mangiare i cadaveri dei figli oppure morì semplicemente di inedia e di crepacuore. Ma certamente la punizione fu terribile, tanto che Dante esplode ai Pisa, vituperio delle genti. Sì, d'accordo, Ugolino era un traditore, ma i figli non erano meritevoli di questa pena orrenda. I due pellegrini proseguono il viaggio, la terza zona di Cocito ci fa incontrare dei altri traditori che sono sdraiati con le orbite ghiacciate dal freddo. E Dante si stupisce perché sente come un vento, ma Virgilio dice: lo saprai a vaccio più in là, procediamo. E arriva uno spirito che è quello di un frate gaudente di Faenza, frate Alberigo, che qui secondo lui riscuote dattero per figo, cioè la punizione è troppo grave secondo lui per il peccato che ha commesso. Ma Dante si stupisce che costui sia qui, perché gli risultava vivo, come gli risulta ancora vivo un altro che arriva, che è un genovese, Brancadoria, e dice: ma no, è ancora su, mangia, beve e dorme, veste, panni. Il fatto è che in questa zona, la Tolomea, ci sono effettivamente delle anime che sono state punite, condannate, ma sono rimaste un po' in vita, ma possedute dal diavolo. Sono essenzialmente adesso i traditori degli ospiti e ancor più degli ospiti sacri, quindi il più grande traditore, Giuda, che fu posseduto dalla tentazione demonica dopo che nell'ultima cena Gesù gli offrì un boccone. Ultima cena, e all'inizio abbiamo visto forse il sospetto di questo caso di antropofagia, ma certamente questa immagine crudissima di Ugolino che morde il cranio, parrebbe di ricavare da tutto questo come una potentissima, atroce, quasi blasfema parodia del sacramento eucaristico.
La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator forbendola a capelli del capo che gli avea di retro guasto. Poi cominciò: tu vuochi rinnovelli, disperato dolor che il cor mi preme, già pur pensando pria chi ne favelli. Ma se le mie parole esser dien seme che frutti infamia al traditor chi rodo, parlare e lagrimar vedrai insieme. Io non so chi tu sie, né per che modo venuto sei qua giù, ma fiorentino mi sembri veramente quand'io t'odo. Tu dei saper ch'io fui conte Ugolino, e questi è l'arcivescovo Ruggieri. Or ti dirò perché i son tal vicino, che per l'effetto dei suoi mai pensieri, fidandomi di lui io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri. Però quel che non puoi avere inteso, cioè come la morte mia fu cruda, udirai e saprai se m'ha offeso. Breve pertugio, dentro dalla muda, la qual per me ha il titol della fame, e che conviene ancor ch'altrui si chiuda, m'avea mostrato per lo suo forame più lune già quando feci il mal sonno che del futuro mi squarciò il velame. Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte perché i pisan veder lucca non ponno, con cagne magre studiose e conte, guandi con sismondi e con lanfranchi s'avea messi dinanzi dalla fronte. In picciol corso mi parìano stanchi lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fender li fianchi. Quando fui desto innanzi la dimane, pianger sentì fra il sonno i miei figliuoli che eran con meco, e dimandar del pane. Ben sei crudel se tu già non ti duoli, pensando ciò che il mio cor s'annunziava, e se non piangi, di che pianger suoli? Già eran desti, e l'ora s'appressava che il cibo ne solea essere addotto, e per suo sogno ciascun dubitava. E io sentii chiavar l'uscio di sotto all'orribile torre, ond'io guardai nel viso ai miei figliuoi senza far motto. Io non piangeva, si dentro impetrai. Piangeva Nelli e t'Anselmuccio mio disse: tu guardi, sì, padre, che hai? Perciò non lagrimai, né rispuosi io, tutto quel giorno, nella notte appresso, infin che l'altro sol nel mondo uscio, come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, ed io scorsi per quattro visi il mio aspetto istesso, ambo le man per lo dolor mi morsi, ed ei, pensando ch'io il fessi per voglia di manicar, di subito levorsi e disser: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Quetami allor per non farli più tristi. Lo dì e l'altro stemmo tutti muti. Ai, dura terra, perché non t'apristi? Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gittò disteso ai piedi, dicendo: padre mio, che non m'aiuti, quivi morì. E come tu mi vedi, vid'io cascarli tre ad uno, fra il quinto dì e il sesto, ond'io mi diedi già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai, poi che fur morti. Poscia, più che il dolor, poté il digiuno. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti, riprese il teschio misero co' denti che furo all'osso come d'un can forti. Ai, Pisa, vituperio delle genti del bel paese là dove il sì suona, poiché i vicini a te punir son lenti, muovasi la capraia e la gorgona e faccian siepe ad Arno in sulla foce, sicché gli annieghi in te ogni persona, che se il conte Ugolino aveva voce d'aver tradita te delle Castella, non dovei tu i figliuoi porre a tal croce. Innocenti facea l'età novella, novella Tebe, Uguccione e il Brigata, e gli altri due che il canto suso appella. Noi passammo oltre, là ove la gelata ruvidamente un'altra gente fascia, non volta in giù, ma tutta riversata. Lo pianto stesso lì pianger non lascia, e il duol che trova in sugli occhi rintoppo si volge in entro a far crescer l'ambascia, che le lagrime prime fanno groppo e siccome visiere di cristallo riempion sotto il ciglio tutto il coppo. E avvegna che sì come d'un callo per la freddura ciascun sentimento cessato avesse del mio viso stallo, già mi parea sentire alquanto vento, perch'io: maestro mio, questo chi muove? Non è qua giù ogni vapore spento? Ond'egli a me: avaccio sarai dove di ciò ti farà l'occhio la risposta, veggendo la cagion che il fiato piove. E un dei tristi della fredda crosta gridò a noi: o anime crudeli, tanto che data v'è l'ultima posta, levatemi dal viso i duri veli, sicch'io sfoghi il duol che il cor m'impregna un poco pria che il pianto si raggeli. Perch'io a lui:
Se vuoi chi ti sovvegna, dimmi chi sei, e s'io non ti disbrigo, al fondo della ghiaccia ir mi convegna. Rispose adunque: i son frate Alberigo, i son quel delle frutta del malorto, che qui riprendo dattero per figo. Oh, diss'io lui, or sei tu ancor morto? Ed egli a me: come il mio corpo stea nel mondo su, nulla scienzia porto. Cotal vantaggio a questa Tolomea, che spesse volte l'anima ci cade innanzi catropos mossa l'idea, e perché tu più volentier mi rade le invetriate lagrime dal volto, sappie che tosto che l'anima trade, come fec'io, il corpo suo l'è tolto da un demonio che poscia il governa, mentre che il tempo suo tutto sia volto. E la ruina in sì fatta cisterna, e forse pare ancor lo corpo suso dell'ombra che di qua dietro mi verna. Tu il dei saper se tu vien pur mo giuso, e gli esser branca d'oria e son più anni poscia passati che il fu si racchiuso. Io credo, diss'io lui, che tu mi inganni, che branca d'oria non morì un quanche, e mangia e bee e dorme e veste panni nel fosso su di sel dei male branche, là dove bolle la tenace pece. Non era ancora giunto Michel Zanche, che questi lasciò il diavolo in sua vece nel corpo suo ed un suo prossimano, che il tradimento insieme con lui fece. Ma distendi oggi mai in qua la mano, aprimi gli occhi. E io non gliela persi, e cortesia fu lui esser villano. Ai genovesi, uomini diversi d'ogne costume e pien d'ogne magagna, perché non siete voi del mondo spersi? Che col peggiore spirito di Romagna trovai di voi un tal che per sua opera in anima incocito giù si bagna, e in corpo par vivo ancor di sopra.
Ecco, Gassman ci ha dato una splendida lettura del canto 33esimo, che non è semplicissimo. Ribadiamo, siamo nell'Antenora, dove sono puniti i traditori della patria. Il conte Ugolino racconta a Dante la propria morte, come è avvenuta, e lancia la sua invettiva contro Pisa, Pisa vituperio delle genti. Dante sente il vento prodotto dalle ali di Lucifero, e poi c'è l'incontro con frate Alberigo, invettiva contro i genovesi, e il tardo pomeriggio di sabato 9 aprile o 26 marzo, non si sa bene, del 1300, verso le 6. Il peccatore apostrofato da Dante alla fine del canto precedente, intento ad addentare bestialmente il cranio del compagno di pena, solleva la bocca da quell'orribile pasto e la forbisce coi capelli dell'altro. Egli dichiara a Dante che la sua richiesta di spiegargli le ragioni di tanto odio rinnova in lui al solo pensiero un disperato dolore, già prima di parlarne. Tuttavia, se le sue parole dovranno infamare il nome dell'altro traditore, egli parlerà e piangerà al tempo stesso, dopo aver osservato che Dante gli sembra fiorentino dall'accento. Questo lo dice Ugolino a Dante. Si presenta come il conte Ugolino a Dante, dichiara il suo nome della Gherardesca e dichiara che il suo compagno è l'arcivescovo Ruggieri degli Ubaldini, Non c'è bisogno che racconti come Ruggeri lo avesse raggirato e attirato in una trappola facendolo catturare, poiché la cosa è nota a tutti, ma ciò che Dante non può sapere, ovvero quanto crudele sia stata la sua morte, sarà oggetto del suo racconto e il poeta valuterà se il suo odio è giustificato. E veniamo a che qual è la situazione che visse questo Ugolino e i suoi quattro figli, rinchiusi da diversi mesi nella Torre della Muda a Pisa, che poi sarebbe stata chiamata Torre della Fame, nella quale egli aveva visto il mondo esterno attraverso una stretta feritoia, quando una notte egli fece un sogno premonitore. Aveva sognato Ruggeri nelle vesti di un cacciatore che cappeggiava una brigata, intenta a dare la caccia a un lupo e ai suoi piccoli sul monte San Giuliano, che scherma ai pisani la vista di Lucca. Nel sogno Ruggeri si faceva precedere dalle famiglie ghibelline dei Gualandi, dei Sismondi e dei Lanfranchi, che mettevano sulle loro tracce delle cagne macilente e fameliche. Il lupo e i piccoli erano stanchi per la corsa e venivano raggiunti dalle cagne che li azzannavano. Il mattino seguente Ugolino si era svegliato e aveva sentito piangere i figli che chiedevano del pane. Il conte a questo punto interrompe il racconto, accusando Dante di essere crudele a non piangere, immaginando il triste presentimento di quella mattina. Quindi prosegue spiegando che era vicina l'ora in cui solitamente veniva loro portato il cibo, anche se ciascuno ne dubitava per via del sogno. A un tratto i quattro sentirono che l'uscio della torre veniva inchiodato. E Ugolino fissò in viso i figli, senza parlare, senza piangere, e restando impietrito, tanto che uno dei figli, Anselmuccio, gli chiese cosa avesse. Ugolino non rispose e non disse nulla per l'intera giornata e la notte seguente fino all'alba.
Del medioevo, adesso ve la spiego, anzi ve la canto, così vi entra dentro. Inizia nel 400 il canto all'epicentro e anche strumentale, la musica medievale, la musica sacra in chiesa incantata, melismatica, sillabica e monodica, il canto gregoriano e il primo piano, il canto è latino, la chiesa ha stabilito, la musica profana cantata e ballata, musica del popolo, lingua del popolo, troviere trovatori della Francia, i cantori, giullari e menestrelli, su e giù per i castelli, la musica del medioevo, adesso ve la spiego, anzi ve la canto, così vi entra dentro. Inizia nel 400 il canto all'epicentro e anche strumentale, la musica medievale. Ciarabella dancia doppia accompagnava la zampogna, bombardelle soliste usate molto a corde, la viella strofinata dai trovatori utilizzata, la ghironda a corde suonata nelle danze, la polifonia con più di una melodia e la notazione, ma che grande intuizione, tante innovazioni, tante invenzioni, questa è l'arte nuova, questa è l'ars nova, la musica del medioevo, adesso ve la spiego, anzi ve la canto, così vi entra dentro. Inizia nel 400 il canto all'epicentro e anche strumentale, la musica medievale.
Medioevo. inizia nel 400, il canto alle micentro e anche strumentale, la musica medievale, la musica del medioevo, adesso ve la spiego, anzi ve la canto, così vi entra dentro. Inizia nel 400, il canto alle micentro e anche strumentale, la musica medievale.
Certo, siamo nell'inferno dantesco, ma questo canto 33esimo è particolarmente efferato per quanto riguarda il contenuto, il modo come Dante ci descrive questi personaggi e la situazione. La cornice è quella della fame, del mistero. Il linguaggio di Dante è freddo in questo canto 33esimo, con tratti di pietà e invettiva. Il canto si apre in modo diverso dagli altri. Di solito il poeta inizia con una digressione al canto precedente, proprio a voler portare l'attenzione del lettore sui due visitatori dell'inferno. Questo canto invece inizia con una terzina che trae l'attenzione del lettore su una scena molto particolare. Infatti, nella prima parte del canto Dante non parla mai. Lascia il posto ad Ugolino e alla sua rabbia verso Ruggeri. La storia struggente che narra il conte viene a porsi come sfondo di tutto il canto, incorniciata come la peste nel Decameron, dalla fame. La fame. Dante riesce a imprimere nelle parole tutto il dolore e la crudeltà della vicenda, adoperando un linguaggio scarno e essenziale. Ci troviamo appunto nell'Antenora, dove sono condannati coloro che tradirono quelli che in loro tutto si fidavano, cioè quelli che riponevano la fiducia che hanno riposto male la propria fiducia, che sono stati traditi. Il tradimento, guardate, purtroppo nella vita di chiunque, è la vicenda più orrenda per un essere umano che si possa concepire. Il tradimento, quando noi riponiamo la nostra stima, la nostra fiducia in qualcuno, sia un amico, un parente, un marito, una moglie, dei figli, eccetera, e poi veniamo comunque traditi, purtroppo noi subiamo un affronto alla nostra parte intima più sensibile. Il tradimento si radica nella nostra psiche come una vera e propria malattia. Nell'Antenora sono appunto condannati coloro che tradirono e coloro da cui erano stati promossi a dignità e grande stato, cioè quelli che avevano ricevuto la totale fiducia e che hanno lordato questa fiducia con il loro tradimento. E qui riprendiamo il discorso fra Pisani e Genovesi. I peccatori qui puniti con atroci sofferenze sono nel ghiaccio, non sono nel fuoco, sono nel ghiaccio, conficcati fino al collo nel ghiaccio, scontano la pena eterna fino al giorno del giudizio, nel ghiaccio. Il contrappasso è un vortice di genialità e ingegno. Thank you. Ecco che nella narrazione del conte Ugolino compaiono i figli Anselmuccio e Gaddo. La particolarità di queste terzine è il loro modo di trasmettere il silenzio e il dolore che adesso non è solo del conte, ma anche dei suoi figli, che vengono condannati insieme a lui e alla fame praticamente, perché questa torre viene poi, la porta di questa torre viene poi sbarrata, il cibo non arriva più e questi poveri disgraziati sono condannati comunque a morire di fame. Dice Dante: padre, assai ci fia mendoglia se tu mangi di noi. Tu ne vestisti queste misere carni e tu le spoglia. Cioè, cosa gli dicono i figli praticamente a questo padre? Pensate, la situazione è terribile, no? Sono condannati tutti a morire di fame, però i figli chiedono al padre di cibarsi delle loro carni, cioè chiedono al padre di poter vivere cibandosi delle loro carni. I figli vedono il padre che si morde le mani, che si sta mordendo le mani proprio per il dolore, per esorcizzare il dolore del cuore con il dolore fisico, ma i bambini, nella loro ingenuità e amore verso il padre, pensano che lo faccia per fame e offrono loro stessi pur di non vederlo soffrire, pronunciando una frase terribile ma al tempo stesso impregnata d'amore. Gli propongono di mangiarli, lui li ha creati e lui li può anche distruggere. Ugolino, ripensando a quel momento, grida: ahi dura terra, perché non t'apristi? I figli muoiono e qui viene quel verso dibattuto che tanto fermento ha creato nella critica dantesca. Già cieco a brancolar sovra ciascuno, e due dì li chiamai poi che fur morti, poscia più che il dolor poté il digiuno. Ecco, qui Dante, voglio dire, è molto chiaro alla fine. Questo padre, addoloratissimo per la morte dei suoi bambini, però è sopraffatto dalla fame e se li mangia i suoi figli. Ora, poi, vabbè, insomma, si può analizzare il verso in differenti modi, però comunque la sostanza resta quella, perché più che il dolor poté il digiuno, dice tutto. D'altra parte, l'uomo è un animale. La parte, diciamo, animalesca, primitiva, primordiale dell'essere umano, di fronte alla fame esce fuori, viene fuori. La mente non coordina più, non segue più un ragionamento basato sull'etica, sulla morale, sull'amore in genere per la prole o per altri esseri umani. A quel punto l'animale affamato cerca il cibo e si getta sul cibo. Insomma, è discutibile, il tutto è discutibile, però sono esistiti dei casi. Ora io non so esattamente quando, in che periodo, eccetera, però comunque sono esistiti dei casi analoghi, in casi di incidenti, per esempio aerei che si schiantano, che finiscono in una landa di ghiaccio desolata, ci sono stati dei casi di cannibalismo dovuti proprio alla fame. I superstiti si sono cibati dei cadaveri dei morti, in questi incidenti aerei è successo e se li sono mangiati, insomma. Questo purtroppo fa parte della storia dell'uomo. Lasciato il conte Ugolino e Ruggeri alla terribile pena cui sono condannati, Dante e Virgilio proseguono il cammino penetrando nella terza zona del nono cerchio, la Tolomea, dal re Tolomeo che uccise l'ospite Pompeo. I peccatori qui sono tutti riversati, cioè forse sdraiati, supini, si ode un pianto fortissimo, lamenti, ma dice Dante, a questi non è concesso nemmeno lacrimare, perché loro sono nel ghiaccio e le lacrime si congelano sugli occhi, creando uno schermo come di cristallo, pensate. Pensate anche qua, Dante, che fantasia, sarebbe stato un ottimo regista dell'orrore, perché veramente riesce a trasmetterci tali immagini orrorifiche che di più non si potrebbe. E quindi le lacrime non escono da questi qui, perché si congelano e creano una barriera come di cristallo. E quindi questi sono condannati a non avere nemmeno questo sfogo, lo sfogo delle lacrime. Sebbene Dante ritenesse il suo viso insensibile e duro, come callo, dice, per via del freddo, egli crede di sentire alquanto vento, cioè sente, avverte come un alito di vento, è Lucifero, che lo spinge a chiedere spiegazioni a Virgilio. Virgilio gli dà queste spiegazioni. Infatti nell'inferno non hanno valore le leggi fisiche della terra, non circolano i vapori e quindi non si hanno venti e piogge, ma Virgilio lì per lì non risponde, rinviando a quando sarà l'occhio a vedere da solo la risposta. In realtà è questo diavolo alato dalle ali dispiegate e enormi che crea questo vento, questa ventata forte, è Lucifero. È il re dei demoni, l'angelo del male. Proseguendo incontriamo frate Alberigo. Frate Alberigo, chi è frate Alberigo? Frate Alberigo è quello della frutta del malorto che fece uccidere i commensali dando ai sicari come segnale l'ordine di portare la frutta, a cui qui viene reso pan per focaccia, dice Dante, no? Usando questo sillogismo. O vuole forse intendere che deve rendere un dattero più prezioso per aver rubato un semplice fico, meno importante, e quindi che paga una pena maggiore della colpa? E allo stupore di Dante, che lo crede vivo, risponde che è un vantaggio, in senso sarcastico, della Tolomea, i dannati qui che tradiscono il sacro vincolo dell'ospitalità, vi precipitino prima che Atropo, una delle tre parche, tagli il filo della vita, non appena commesso il peccato, mentre un diavolo fa stare in vita i corpi fino alla fine. Quindi questi non sono neanche morti, insomma, sono già condannati all'inferno pur essendo ancora viventi, e infatti Dante si stupisce di queste strane figure. Sulla spiegazione di questo meccanismo, che tra l'altro esclude la confessione, il pentimento e la redenzione successiva possibile per qualsiasi cristiano, non c'è nessun accenno nella teologia medievale né negli scritti dei padri della Chiesa. Pare che Dante l'abbia concepita ispirandosi al Vangelo di Giovanni, quando si dice che subito dopo che Giuda Iscariota tradì Gesù, ingoiando il boccone che lo indicava ai soldati del sommo sacerdote e quindi violando la sacralità conviviale, Satana entrò dentro di lui immediatamente. Inoltre permette a Dante di citare persone ancora vive nel 1300. Insomma, diciamo che questo passaggio è un po' imbrogliato, un po' confuso, però la sostanza è questa, che il diavolo, insomma il demonio Lucifero, può penetrare, cioè non c'è bisogno di andare all'inferno dopo morte, ma si può essere posseduti da questa forza infernale, come fu per Giuda, ancor vivi. Continuando il racconto, Alberigo, perché Dante sia più soddisfatto e gli tolga le lacrime gelate, aggiunge che l'ombra dietro di lui è Brancadoria e che è ormai lì da molti anni. Dante si stupisce perché lo conosce ancora in vita. Brancadoria non morì, ma Alberigo gli dice che prima che morisse Michele Zank, da lui assassinato il barattiere che bolle nella pece coi malebranche, allusione a quanto descritto nel canto 22esimo, egli venne sostituito nel corpo da un diavolo, così come un suo parente colpevole dello stesso crimine. Con insistenza Alberico chiede per la terza volta di aprirgli gli occhi, ma con la solennità data dalla netta cesura a metà del verso 149 Dante dice: «E io non gliela persi». La cortesia, cioè un atto moralmente retto, con lui fu esser villano. E quindi Dante, cioè, è ormai maturato da quando Virgilio lo rimproverò nel canto 20esimo per le lacrime vane, per le pene dei dannati. Egli è pienamente cosciente della giustizia divina e prende le distanze da coloro che ne hanno attirato l'ira, e in coerenza col loro agire da traditori evita di offendere Dio, procacciando sollievo a un dannato. Nello stravolgimento dei valori che regna nell'inferno, la pietà consiste nel non avere pietà. Qui ci sarebbe da discutere, da allungarsi in maniera, cioè, non possiamo farlo, non abbiamo il tempo e non è qui la sede, però insomma, la pietà consiste nel non avere pietà, è una frase di una tale ambiguità e di una tale forza che non si potrebbe evitare di commentarla. Comunque arriviamo all'invettiva contro Genova. Il canto 33esimo si conclude con una seconda invettiva dantesca, questa volta contro i genovesi, come Branca Doria: «Uomini diversi, d'ogne costume, pien d'ogne magagna», li definisce Dante, «possano essi essere del mondo spersi, poiché un loro concittadino si trova lì, nel Cocito, insieme al peggiore dei romagnoli, mentre nel mondo quest'ultimo pare ancora vivo». Le invettive contro città frequenti nell'inferno dantesco sono provocate dal sentimento di sdegno del poeta nei confronti di dannati particolarmente riprovevoli, oltre a quella contro Pisa. In questa stessa cantica vi è quella contro Pistoia e quella contro Firenze.
Thank you.
Siamo in chiusura, cari amici ascoltatori. Che cosa possiamo dire? Cosa ci ha lasciato questo canto 33esimo? Beh, sicuramente abbiamo condiviso questa grande sofferenza quasi al limite dell'impossibile di questo padre che si vede costretto per fame a divorare i propri figli, qualcosa di raccapricciante. Veramente qui Dante si addentra in una sorta di considerazioni terribili sull'essere umano e su ciò che può provocare proprio il ritorno all'animalità, alla bestialità nell'uomo. In realtà Ugolino evita di raccontare, secondo Dante, la sua vicenda politica, quello che lo ha portato poi ad essere imprigionato insieme ai figli nella torre e ad essere costretto alla fame, a morire di fame, a questo atto che probabilmente fu compiuto proprio sotto la spinta dell'istinto di sopravvivenza. Ecco, Dante fa parlare Ugolino, ma fa parlare di questa vicenda, cioè di questa sofferenza. Fa parlare Ugolino e raccontare i fatti relativi alla sua sofferenza nei confronti del dolore provocato ai figli, che deve essere stato immenso, considerando che i figli erano assolutamente innocenti e sono stati condannati a una fine terrificante. Ecco, aspetto teatrale. Abbiamo già parlato dell'aspetto teatrale della commedia in genere, di questo aspetto teatrale e anche cinematografico, abbiamo detto. Ricordo che negli anni 80, tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, Orazio Costa, Giovan Gigli, voleva realizzare una messa in scena della Divina Commedia dentro al Colosseo a Roma e si era già mosso, interessato anche per trovare finanziamenti, perché ovviamente questo progetto richiedeva un sacco di soldi e non era facile reperirli. Infatti non riuscì a reperirli e il progetto naufragò. Sarebbe stato uno spettacolo sicuramente di una intensità, di una drammaticità, di una originalità, perché la Divina Commedia al Colosseo sarebbe stato qualcosa di assolutamente inusitato. Ma purtroppo questo progetto, tanto ambito da Orazio Costa, non vide mai la luce. Vi devo salutare, cari amici ascoltatori, alla prossima, dove visiteremo un canto del Purgatorio. Ci addentreremo nelle vicende di un canto del Purgatorio assieme al commento e alla recitazione splendida di Vittorio Gassman. Un saluto da Sandro Alba.
Avete ascoltato Zibaldone, un programma ideato e condotto da Sandro Alba. Mm-hmm.